Noi ti ringraziamo, Padre, perché ci insegni attraverso lo sguardo di Gesù a leggere la nostra storia, ma soprattutto a leggere nel nostro cuore desideri profondi, le aspirazioni più vere, il vuoto che spesso ci perseguita perché ci spinge ad andare oltre, a superare la nostra meschinità, la nostra mediocrità, quella tiepidezza che rischia di illuderci di essere vivi e in realtà siamo morti. Ti lodiamo soprattutto perché questo tu lo compi attraverso Gesù e attraverso la sua parola, una parola vera, certamente come una spada a due tagli che penetra dentro di noi in maniera talvolta dolorosa, ma sicuramente risanante. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu non vieni a raccontarci delle mezze verità, ma attraverso la tua pazienza, la tua tenerezza, il tuo rispetto anche dei nostri ritmi, ci spingi anche ad andare oltre. Ci inviti a prendere il largo e a non accontentarci delle mezze misure. Ti vogliamo chiedere la forza di non arrenderci, anzi di far sì che quel dolore che proviamo dentro di noi quando ci accontentiamo delle mezze misure sia un'ulteriore spinta ad andare al di là e a raggiungere invece la pienezza, quella pienezza che rimane la grande aspirazione, quella pienezza per cui noi siamo stati creati. Dio ci ha creato a sua immagine e tu ci hai indicato che questa è un'immagine bella, affascinante. O Spirito Santo, tu che operi nei nostri cuori, che sei in noi già attraverso il battesimo e che nella preghiera ci rianimi e ci spinge ad andare oltre, fa che non rendiamo vane le tue aspirazioni e le tue ispirazioni, fa che non rattristiamo la tua presenza in noi e che ci lasciamo portare da te. O Maria, tu che sei la madre del buon consiglio, insegnaci a lasciarci consigliare dallo Spirito che abita nei nostri cuori. Amen. Siamo al versetto 18 e siamo a quel tale, qui dice un notabile, il greco dice archon, il latino dice princeps, archon, archontos, già ci dice qualcosa, arconte, gli arconti erano quelli che governavano, poi i principali cittadini di Atene, quindi vuol dire uno che era, non era una persona da poco, cioè potremmo dire un pezzo grosso di allora, ecco, tale, un pezzo grosso. Allora vedete che passiamo dai pezzi piccoli, bambini, a un pezzo grosso. Sembra quasi che San Luca giochi un po' di contrasti, no? Abbiamo visto nella preghiera all'inizio, la preghiera sempre, eccetera, la vedova che va a rompere le scatole e quindi, e poi dall'altra parte il fariseo e contrapposto il pubblicano, colui che non vale niente, e poi ora abbiamo visto i bambini che poi forse sono anche gli schiavi, che sono probabilmente quelli che valgono di meno, quelli che agli occhi del mondo sembrano non avere nessuna rilevanza, e adesso vediamo l'opposto, uno che vale, uno di quelli che hanno un posto importante, uno lanciato in carriera. Ora è interessante, questo episodio si trova in San Marco, che lo presenta come un tale. Poi lo troviamo in San Matteo, ce lo presenta come un giovane. Qui abbiamo un arconte, cioè un notabile, uno che contava. E allora chi è alla fine questo qui? Che poi è la stessa persona, perché alla fine troviamo che l'episodio è lo stesso con significazioni diverse. Potrebbe essere un giovane lanciato in carriera, quindi diventa giovane e notabile nello stesso tempo. E naturalmente era un uomo, un tale, perché alla fine probabilmente San Marco vuol dire siamo tutti noi che in qualche maniera ci interroghiamo su quello che stiamo facendo, quello che sto facendo va bene e se va bene va continuato così o no. Io ricordo un adagio, come dire, una cosa che mi ha aiutato molto nel momento in cui io ero parroco e nel momento in cui dovevo decidere o pensare se il Signore mi chiamasse qui o no, e quindi mi ricordo che il Cardinal Martini diceva: quando una cosa va bene va cambiata, e quando va male che bisogna continuare perché poi vada bene. Ecco, allora, quando una cosa va bene va cambiata, cioè per esempio dice, quando in una parrocchia tutte le cose vanno bene vuol dire che c'è qualcosa da cambiare, perché sennò ti fermi, ti fossilizzi, ci muori lì. E quindi io ho capito che il mio andava bene, io stavo anche bene in parrocchia, ero contento di quello che facevo, non avevo motivi per andarmene, non ricordo di avere motivi per andarmene, avevo avuto assolutamente no. Ho lavorato più che ho potuto, ogni tanto guardandomi indietro mi stupisco, dico come ho fatto a lavorare così tanto, non lo so, perché preparare questo, preparare quello, poi andare a scuola e tenere in piedi 50.000 cose, adesso probabilmente non ce la farei più, sono anche vecchio, però allora mi sembrava di avere, quando vado in giro a vedere la massa di lavoro, tra l'altro tutti i fogli che ho stampato, le cose che ho fatto, ma come ho fatto non lo so, però ecco, lì ho capito proprio da quello che mi diceva il Cardinal Martini che era tempo di cambiare, il tempo di andare oltre. E in effetti questo testo io l'ho intitolato così, come vedete io un po' la mania di dare dei titoli, e il titolo è stato questo: qualcosa di più, andare oltre. Cioè, se vai così bene, perché non cambi? In fondo è come se Gesù dicesse: se vai così bene, perché non fai un passo in più? Perché non vai al di là per andare ancora meglio? Bisogna passare dal bene al meglio, perché se ti fermi al bene rischi di essere morto col sorriso sulle labbra. Bene, un notabile lo interrogò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? E Gesù gli rispose, notate bene, la domanda è importante, un uomo che sente il desiderio di qualcosa di grande, come dire, Signore, io, tanto lo chiama maestro buono, riconosce in Gesù un maestro, quindi uno che ha qualcosa da darmi perché io possa capire meglio il senso di quello che sto vivendo, il maestro è colui che mi guida, il maestro è colui che mi istruisce, e quindi in qualche maniera mi indica la strada da percorrere, mi fa crescere. Dall'altra parte c'è il discepolo, colui che impara, il maestro è colui che insegna, quindi Signore, io riconosco in te il maestro, quindi sono pronto ad imparare. Quindi un buon atteggiamento, credo, quest'uomo è un buon approccio davanti a Gesù: ti riconosco il mio maestro, sei addirittura un maestro buono, cioè non un maestro esigente, un maestro presuntuoso, un maestro saccente, no, sei un maestro buono. E poi Gesù domanderà, ecco, infatti Gesù subito, e domanda di avere in eredità, possedere, di per sé la traduzione in italiano, di avere in eredità è piuttosto, non si parla qui di eredità, si parla di tipo Jesus, che cosa facendo otterrò la vita eterna. Ecco, che cosa facendo, cioè alla fine vorrei poter possedere questa vita eterna, quindi proprio in eredità nel senso di possedere, vorrei averla, tenerla per me questa vita cioè notate bene, la vita eterna vuol dire la vita definitiva, una vita vera, non una cosa, sto vivendo una vita efficace, una vita buona, bella, ma vorrei che questa vita fosse definitiva, una vita piena, ecco, una vita piena, chiamiamola così. E Gesù risponde, prima domanda, per approfondire di più il senso di quello che sta domandando. Perché mi chiami buono? E subito la risposta dice: nessuno è buono se non Dio solo. Quindi Gesù richiama intanto per prima cosa il primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, quindi Dio solo, e Lui è buono. E ogni volta che tu cerchi la bontà, in realtà sotto sotto stai cercando Dio. Se cerchi il bene, se cerchi il bello, in realtà cerchi Dio, perché il bene e il bello non sono se non l'immagine, una piccola, come dire, un piccolo anticipo di ciò che è Dio. Dio è molto di più di quello che tu immagini, e quindi quando tu stai pensando a qualcosa di bello e di grande, in realtà stai desiderando l'assoluto, non soltanto il provvisorio. Le piccole cose provvisorie e belle che ci sono, in realtà ci rimandano al bello con la B maiuscola, al buono con la B maiuscola. Quindi Gesù sta riconoscendo che questo notabile, questa persona ragguardevole, sta cercando qualcosa di importante. Quindi Gesù in qualche maniera lo sta incoraggiando: bravo, sono contento perché facendo così tu stai cercando qualcosa di più, stai cercando di andare oltre, non ti basta ciò che stai vivendo, ma vorresti avere di più, cioè un di più che è un di meglio, è un di più non in senso quantitativo ma qualitativo, cioè vorresti non avere qualcosa in più da fare, ma qualcosa che dia senso a tutto quello che stai facendo. E in effetti la risposta di Gesù sarà proprio in questa direzione, non in un'altra. E Gesù comincia dalla base: tu conosci i comandamenti. Quindi prima cosa, parti da lì, tu sai quali sono gli ordini di Dio, cosa ti chiede Dio. Dio ti chiede di cominciare da lì, comincia a osservare ciò che permette di vivere l'alleanza. L'alleanza di Dio si vive osservando i comandamenti, quindi comincia: non commettere adulterio, poi non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. Vi faccio notare che proprio il onora tuo padre e tua madre, c'è il verbo timeo, ricordate che l'abbiamo detto prima, no? Il verbo epitimeo, che vuol dire disonorare, cioè non onorare, vuol dire disprezzare in qualche maniera, e qui invece onorare, c'è il verbo timeo, tima ton patera su kai ten metera su. E quindi Gesù richiama quali sono le basi. Cioè non puoi pretendere di costruire la casa dal tetto se non manca la cantina. Comincia a fare la base, parti da lì, come se Gesù domandasse: ce l'hai la base? Non andare a sognare cose troppo grandi se non parti dalle cose più semplici, più piccole. Comincia dal mattone, poi arriverai più avanti. E costui rispose: tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Potremmo dire fin dall'adolescenza, io avrei preferito, perché dice ek neotetos, cioè non dice semplicemente, cioè da quando ero giovanissimo, è un superlativo assoluto, non soltanto da quando ero giovane, ma neoteros, cioè neos vuol dire giovane, neoteros in greco vuol dire più giovane, e neotetos vuol dire giovanissimo. Quindi da quando ero giovanissimo, cioè dalla mia adolescenza, la mia mamma e mio papà me l'hanno insegnato, e quindi me l'hanno inculcate queste cose. Quindi, perché, sapete, dalla giovinezza a me fa venire in mente, non so, da quando avevo 18 anni, qui invece no, proprio da quando ero ragazzino, da quando 10-11 anni, la mia mamma aveva messo dentro queste cose, mi aveva instillato queste cose, per cui non sono cose nuove per me, dunque sto già vivendo questo. E naturalmente è come se lui domandasse, di qui infatti notate bene che non è come in San Marco, che dice: cosa mi manca ancora? Però è sottinteso, cioè per dire: ora se queste cose le faccio già, dimmi tu, insomma, non sono contento di quello che sto vivendo, ecco. Se tu stai chiedendo la vita definitiva, se stai chiedendo la pienezza, vuol dire che quello che stai vivendo non è ancora una pienezza. Vuol dire che c'è qualcosa dietro, dentro di te che spinge, non so, in francese direbbero che pousse, cioè che ti spinge avanti, che ti spinge ad andare oltre, no? Ecco, quindi c'è qualcosa che spinge dentro di te, allora non lasciare che questo spirito parli in vano, è lo Spirito Santo che sta parlando in te, che grida dentro di te e che vuole qualcosa di più. Dunque, se tu ti accontenti a qualcosa di meno, perché vi state bene, noi siamo specialisti, cioè c'è un fuoco dentro di noi che ci spinge a superarci e noi siamo diplomati pompieri. Spegnerlo, dire ma dai, non esageriamo, su, ma basta così, insomma, dai, non vogliamo mica trasformare la casa in un monastero, ma cosa facciamo adesso, ma dove siamo, non dobbiamo, ogni cosa ha un limite. Poi noi siamo specializzati, no, il diavolo è un maestro di buon senso, un sacco di buon senso, il diavolo ce le propone, il buon senso è di casa, non ti dirà mai non fare il bene, ti dice ma guarda, fallo con misura, vai con calma, poi dai, oppure o ti spinge a farne di più in modo tale che volando più in alto di quello che puoi ti rompi poi le gambe quando cadi, oppure ti spinge alla moderazione facendoti sembrare che alla fine non vuoi mica, ma cosa vuoi fare? Non esagerare, insomma, essere buoni sì, ma non fino al punto di ogni tanto sentivo qualche cristiano che dice ma cosa vuole? Vuole mica che divento santo? Ma no, non è che questo sia il mio desiderio, ma questo è esattamente il desiderio di Dio, questo è Dio vuole. Non esiste la possibilità di essere mezzi santi o mezzi cristiani, o si è santi o si è dannati, non esiste una possibilità di stare tra mezzo, no? La via del cristiano è la santità, cioè essere diversi, andare oltre, non esiste un'altra strada. Udito ciò, Gesù gli disse: una cosa ancora ti manca, e notate bene che Gesù sottolinea una sola cosa. Quindi c'è qualcosa che ti manca, hai un buco dentro, cioè è come se Gesù dicesse: figlio mio, capisco il vuoto che hai dentro, hai un vuoto dentro perché ti manca qualcosa, vendi quello che hai, distribuiscelo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Cioè, un tesoro nei cieli non vuol dire chissà là, è un modo per parlare di Dio. Anche qui è un modo per evitare il nome di Dio, noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, cioè Padre nostro che sei Dio, Padre nostro che sei l'irraggiungibile. Allora avere un tesoro nei cieli vuol dire questo, cioè avrai un tesoro presso Dio, cioè sarà Dio il tuo tesoro. Smettila, cioè alla fine quest'uomo è un uomo religioso, non è un ateo. Ma ancora una volta ripeto, l'ho già detto mille volte in questa sede, che l'opposto della fede non è l'ateismo, ma è l'idolatria. Puoi essere un uomo di fede ed essere idolatra, attaccato al potere, attaccato al denaro, attaccato alle tue cose. Allora c'è l'idolatria. Quello che fa paura a Dio non è l'ateismo, siamo un po' tutti atei. La nostra vita è un passaggio dalla fede all'ateismo. Un giorno credo un po' meno, un giorno dico ma sarà poi tutto vero, ma Signore, ma sarà vero quello che dici nel Vangelo, non stai esagerando un po'? Cioè c'è questo ateismo latente dentro di noi, siamo tutti un po' atei e questo non ci deve far paura. I profeti, ricordate, non si sono mai scagliati contro l'ateismo, ma contro l'idolatria, perché questo è il vero problema, perché quando tu hai un idolo lo sostituisci a Dio. L'ateo è l'uomo che passa, che è in ricerca, è un uomo pensante, l'ateo. L'idolatra è un uomo sicuro, perché ha già trovato il suo ubicon system, cioè il suo punto di riferimento stabile, e qui in questo caso la sua ricchezza, le sue cose, i suoi beni. Allora Gesù dice: comincia a liberarti di tutto questo, perché se liberi questo il tuo tesoro è Dio. Ecco, avrai un tesoro nei cieli, vuol dire il tuo tesoro sarà Dio. E se tu scegli Dio come il tuo tesoro, guardate che in fondo questo è il senso del digiuno, non è altro. È una lezione bellissima che è venuta da un giovane proprio in queste settimane e mi dice: ho deciso di riprendere il digiuno durante la Quaresima. E dico: ma perché lo riprendi? E lui mi ha dato una risposta che mi ha sorpreso e che mi ha illuminato molto bene, perché ho capito questo, che devo riconoscere ancora una volta che è lui ciò di cui non posso fare a meno. Ah, boh, questo è il digiuno, riconoscere che Dio ciò di cui non posso fare a meno. Posso fare a meno di tutto, ma non di Dio. Questo è il senso del digiuno. Non è una specie di palestra spirituale per dire: guarda come mi sento bravo. Abbiamo visto già nella meditazione un po' più sopra di Luca, no? Signore, guarda come sono bravo, digiuno 2 volte a settimana, guarda, ho i muscoli spirituali che bicipiti che ho. No, non è questo. Il digiuno è riconoscere che posso fare a meno solo di, non posso fare a meno solo di Dio, non di solo pane di vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È l'unico della mia vita. Se non prendo Lui come l'unico della mia vita, tutte le altre cose rischiano di diventare degli idoli. Quindi tutto è un liberarmi dall'idolatria. Quindi il digiuno è un esercizio contro l'idolatria, anche del cibo, anche del sentirci sicuri, tante cose. E allora Gesù qui dice: tutto quello che hai fallo diventare strumento di comunione, donalo, vendilo, dallo. Non dice che la ricchezza è cattiva, stiamo attenti, che qui non esiste nessun disprezzo delle ricchezze. Gesù non disprezza le ricchezze, anzi le accettava di essere aiutato, accettava delle donne ricche che stavano al suo fianco e che sostenevano il gruppo degli apostoli. Gesù non ha mai sputato sulle ricchezze. Quando i magi arrivano, San Giuseppe non ha detto: ah sì, guardate, l'oro e l'incenso lo accetto, cioè l'incenso e la mirra lo accetto, ma l'oro no, perché noi siamo gente onesta e non vogliamo l'oro, una ricchezza, e le ricchezze sporche. No, la ricchezza non è un male, ma diventa un idolo quando tu ci si attacca e non diventa uno strumento di comunione. Quando diventa uno strumento di comunione, invece diventa un mezzo che ti permette di allargare i teli della tua tenda, perché tu possa diventare sempre più capace di essere famiglia, di essere fratello di coloro che ti stanno attorno. Quindi avrai Dio come tesoro e poi vieni e seguimi. Quindi Gesù chiede qualcosa di più, chiede un salto di qualità. Ecco che cosa vuol dire qualcosa in più, cosa vuol dire andare oltre. C'è un salto di qualità. Gesù dice: metti da parte le tue sicurezze. Vuoi che io diventi la tua sicurezza? Io ti propongo questo. Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. Non era solo ricco, ma era plusios sfodra, cioè molto ricco, veramente molto ricco. Ed è interessante anche questo perilipos, cioè dove vuol dire super, super triste. Ed è lipos è un aggettivo corrispondente del verbo lipein, che è un verbo che viene usato nel Vangelo di Giovanni, per esempio capitolo 16 di Giovanni, quando Gesù parla usa addirittura 4 termini per esprimere la tristezza. Purtroppo in italiano i termini sono sempre quelli, invece in greco sono 4 verbi, 4 modi di dire. C'è il verbo voi piangerete, poi dice poi voi sarete tristi, ed è un altro verbo, poi dice voi avrete delle lamentazioni, il verbo è Trenein, che proprio è il verbo della lamentazione, tant'è vero che le lamentazioni di Geremia si chiamavano in latino i treni, treni, cioè che il lamento, trenos in greco è il lamento, lamentazione di Geremia, che non c'entra niente col treno, ma è un TH eventualmente, un trenos. E poi c'era invece il lupos, il lupain, questo che è il verbo della donna che è nelle doglie. È interessante che qui viene espresso proprio questo aggettivo corrispondente, cioè questo giovane, questo come dire, notabile, è uno che è lì nelle doglie ma non riesce a partorire, ecco, cioè non so, è difficile da, cioè vorrebbe ma non vorrebbe, da una parte cioè, c'è una vita nascente possibile che rischia di essere lì con un aborto, c'è una vita che abortisce, cioè in questo senso è molto forte, cioè è molto più che andare via triste, c'è in ballo un aborto, cioè una vita che rischia di andare a fallimento, andare a ramengo. Ecco, capite com'è importante, no? Anche andare ai testi per vedere un po' che cosa effettivamente Gesù sta dicendo, quindi, e si capisce poi la reazione, questa tristezza è la tristezza di chi sente di dover fare un passo ma non lo fa, e questo poi sentirsi anche profondamente vigliacchi, colpevolizzati, e poi sentirsi anche arrabbiati con se stessi perché non ne ho il coraggio, cioè è questa inadeguatezza che è come se tu ti fossi di fronte a un passo da fare e non lo fai, e però alla fine sai che questo ti provocherà una morte dentro. Era molto ricco. Quando Gesù lo vide, c'è scritto, la traduzione italiana non so dove l'hanno presa, perché qui non dice, letteralmente, vedendolo dunque Gesù disse, naturalmente vedendolo, magari triste, però non c'è scritto quando Gesù lo vide così triste, no, il così triste non c'è scritto, almeno nel greco non lo vedo, almeno non nel testo che ho lì io, non so se in alcuni manoscritti magari ci fosse, però non sono andato a verificare tutti i manoscritti e le variazioni, le varianti, però è vero che vedendolo così, Gesù lo vede in questo stato e dice guarda, mi fai pena, insomma, e poi aggiunge, rivolto agli altri, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Notate bene la parola cremata, ricchezze, di per sé vuol dire monete, denaro, non sono proprio le ricchezze è ancora diverso, un altro termine, però qui in effetti ecco, in effetti proprio il latino traduce giusto, dice pecunias, quindi la pecunia sono denaro, quelli che hanno denaro, quindi non è solo ricchezza, ma è proprio gente che ha il denaro, e in realtà si vede che più che possedere le ricchezze, questo è posseduto dalle ricchezze, quindi siamo di fronte a uno che vive questa schiavitù, questa idolatria, quindi non riesce ad andare, è legato da una catena. C'è una catena che lo tiene bloccato, vorrebbe fare il passo, c'è questo parto che lo spinge a generare, ma rimane lì, non genera, questo, il rischio del bambino che muore dentro. Quanto è difficile entrare nel regno che è Dio, cioè mettere Dio come il centro della propria vita, cioè fare un passo definitivo. E poi aggiunge, qui è terribile, è più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi Gesù sta dicendo che siamo di fronte a una cosa che umanamente è impossibile. Questo dovrebbe un po' scoraggiarci, dire mamma mia, allora che facciamo qui? Se, è vero che io penso che moralisti, teologi e biblisti si sono da tempo attivati per fare per fabbricare aghi sempre più grandi e per mettere insieme, cercare di far figliare i cammelli in modo tale che poi ne nascano sempre più piccoli. Ecco, queste mutazioni genetiche però non sono ancora riusciti per ora, piccoli cammelli con aghi grandi, allora si riesce, per cui siamo, secondo me, spesso proprio il moralismo, certe sottigliezze eccetera rischiano di far diventare i cammelli sempre più piccoli e gli aghi sempre più grandi in modo tale che poi passino, ecco, però non siamo ancora riusciti a togliere questa pagina ingombrante dalla faccia della terra, quindi questa pagina del Vangelo è abbastanza ingombrante, abbastanza duro. Gesù sta dicendo che umanamente è impossibile, però ecco che quelli che ascoltavano dissero, Non è come San Marco. San Marco dice che gli apostoli erano terrorizzati, angosciati. Viene addirittura usato il verbo della bufera nel mare, cioè quando le onde si agitano, dico, Dio mio, adesso come facciamo, no? Quindi questa agitazione, Gesù, e poi gli apostoli, e soprattutto il fatto che gli apostoli fossero poveri, il fatto che sono angosciati vuol dire che hanno capito che Gesù non sta parlando delle ricchezze come i soldi o i titoli bancari o che so, le case o i terreni, ma ricchezze più grandi, cioè alla fine quando tu hai le tue sicurezze, quando tu ti senti ricco di tante cose, le tue ricchezze possono essere i tuoi progetti sul futuro, la tua sicurezza, le tue certezze, cioè tutto quello che hai, questa è una ricchezza alla fine. Se non molli questo, se non diventi come un bambino, non entri. Siamo sempre lì al bambino, capite? Il bambino è quello che passa dentro anche nelle crune più piccole degli aghi. Il cammello, per quanto l'ago sia grande, non ci passerà mai, cioè con tutte quelle gobbe ingombranti che ha. Ecco, noi abbiamo, voi immaginate i cammelli dei re magi, no? Carichi di doni, quindi ancora di più, quindi non è un cammello snello, ma è un cammello appesantito da tutte tappeti, selle, compreso il cameriere e tutte le cose che ci porta su. E quindi quelli che ascoltavano dissero: e chi può essere salvato? Già hanno intuito qualcosa, no? Perché notate bene che non dice chi si salverà, ma chi può essere salvato. Il verbo non è sozeo, salvare, ma il verbo è sozenai, è un passivo. Cioè, chi può essere salvato? Cioè, allora, come farà Dio a salvare queste persone se sono in questa situazione? Cioè, in fondo è ancora un passivo, un divinum. Come farà Dio in questa situazione? E allora Gesù dice, ma rispose, ciò è impossibile agli uomini. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. E per dire, Gesù dice, vedi, basta che ti fidi. Siamo ancora lì, la domanda che abbiamo fatto nella prima riflessione di questi giorni. Ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede? Ecco, allora lì ti fidi? C'è fede dentro di te? Se c'è fede succede anche l'impossibile. A te il possibile, l'impossibile è a Dio. Tu fidati di Dio, abbandonati a Lui, sappi che Lui è il maestro dell'impossibile. Tu fai il possibile, Lui il maestro dell'impossibile. C'era una meditazione di padre Finet che diceva proprio così: Dieu, le maître de l'impossible, colui che è capace di fare le cose impossibili, noi no, lui sì. Allora ancora una volta fidati di lui, cioè quest'uomo se n'è andato in realtà non perché ha detto, oddio, aiutami, io non ce la faccio, ma dammi una mano. Quest'uomo si è guardato dentro, ha detto, no, io non ce la faccio, e se ne andò scoraggiato. Cioè ancora una volta è l'orgoglio che l'ha fregato. Mentre se si fosse fidato di Dio, se invece di guardare a sé avesse guardato a Gesù e a Dio, se avesse detto a Gesù, Gesù aiutami, io da solo non ce la faccio, vedremo il prosieguo di questo racconto, che è proprio uno che grida aiutami. Quando tu gridi aiutami, quando tu dici Signore sono cieco dammi una mano, Lui ti viene ad aiutare. Ma quando tu guardi a te e dici non ce la posso fare, certo tu non ce la puoi fare, nessuno di noi ce la può fare. Senza di me non potete fare nulla, dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni. Pietro allora disse, noi abbiamo lasciato i nostri beni. Anche qui allora sembrerebbe che sia lo stesso termine, pacremata, le ricchezze, e qui i nostri beni, in realtà è un'altra cosa, perché qui viene usata un altro termine da San Luca, taidia, che di per sé è interessante, che è lo stesso termine, quando Giovanni prende con sé Maria, vi ricordate sotto la croce? Capitolo 19 di Giovanni, Maria sotto la croce. La traduzione italiana, adesso non so quella nuova cosa dice, ma la vecchia traduzione della CEI diceva, che ormai io ce l'ho nell'orecchio, quindi non ho ancora imparato quella nuova, quella vecchia ce l'ho dentro, la prese in casa sua. E io di solito quando arrivavo lì traducevo, la prese tra i suoi affetti. Perché c'è scritto non ento oikosu, in per sé sarebbe se la prese in casa sua, in greco sarebbe ento oikosu, nella sua casa. No, non c'è scritto così, c'è scritto entai dia, che di per sé vuol dire la prese tra i suoi affetti, cioè tra le cose più care. Quindi è come se Pietro qui dicesse, noi abbiamo lasciato i nostri affetti, cioè, e di fatto non dice, cioè se voi guardate il prosieguo non dice che Gesù parla di campi, case, titoli di Stato, bot, non so, altre cose, no, dice, parla di moglie, fratelli, genitori, cioè, quindi parla di affetti. Quindi secondo me era più giusto, noi abbiamo lasciato i nostri affetti, cioè tutto ciò che avevamo di più caro, potremmo dire così, no? Ciò che avevamo di più caro l'abbiamo fatto, ti abbiamo seguito, per dire, guarda, dice, è come se Pietro svegliandosi dice, è proprio vero quello che tu dici, Gesù, tant'è vero che noi abbiamo, ce l'abbiamo fatta, chi avrebbe mai detto che noi avremmo potuto fare un passo del genere? Non è che San Pietro dice, Signore, noi abbiamo lasciato questo, allora cosa mi dai? Non è questo, eh? Spesso ho sentito interpretarlo in questo senso, qui non c'è scritto così, Non dice, e allora cosa avremo in cambio? Perché alla fine no, siamo qui a fare la partita doppia, io ti do perché tu mi dia. No, qui siamo nella gratuità. E Gesù sta dicendo, infatti Pietro è come se svegliandosi da un sonno dicesse, è perbacco, è vero che nulla è impossibile a Dio, tant'è vero che noi abbiamo lasciato i nostri affetti. E Gesù dice, in realtà il vostro non è un lasciare ma un prendere. Gesù corregge il tiro, infatti dice, in verità vi dico, anche qui un'affermazione, come avete visto in questo capitolo ci sono tante affermazioni molto perentorie, molto forti, in verità, cioè questa affermazione solida come una roccia, ancora una volta, io su questa parola ci gioco la mia vita, io mi gioco su quello che sto dicendo, voi, è sicuro quello che vi dico? Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie, casa vuol dire familiari, non è tanto la casa intesa come luogo, che abbia lasciato casa, infatti non dice oikos ma oikian, anche qui, e l'oikia è piuttosto il casato più che la casa, è piuttosto la famiglia, la casa intesa come famiglia, la casa non come i muri ma l'insieme delle persone che la abitano, quindi, e poi Gesù infatti elenca tutte le persone che abitano questa casa, quindi che hanno lasciato casa, moglie, fratelli, genitori o figli per il regno di Dio, cioè per il regno che è Dio, hanno messo Dio come centro, cioè tutti quelli che hanno scelto Dio, che non vuol dire, cioè è un lasciare relativo, non è un dire dare un calcio alla moglie, ma mettere Dio al primo posto, scegliere Dio al primo posto, non è dire, beh senti tu adesso te ne vai perché, no, cioè Dio è il primo, no? Ricordati, amerai il Signore Dio tuo, prima viene Dio, il primo comandamento è io sono il Signore Dio tuo, tutto il resto acquista un significato quando tu hai messo Lui al centro, se hai scelto Lui che è amore, tutto diventa amore. Allora non sarà più un possesso né della moglie né dei figli, ma sarà un vivere l'amore in pienezza con tutto quello che hai, con tutto quello che puoi. Anzi, il Signore, se tu hai scelto Lui, te lo restituisce 100 volte tanto. Infatti parla, non riceva 100, molto di più nel tempo presente. E è interessante questo tempo presente, Cairo, tutto. Non viene usato crono, tutto, ma Cairo. Due termini per dire tempo, sia in San Luca, San Paolo, eccetera, in tutto l'Antico Testamento e il Nuovo. Kairos vuol dire il tempo che scorre, è il tempo inteso come quantitativo, cioè scusate, Kronos è il tempo in senso quantitativo, quindi i giorni che scorrono, gli anni, questo è il Kronos, cronologia, cronografo, cronometro. Il Kairos invece è il tempo inteso in senso qualitativo, quindi Il tempo di grazia, il tempo inteso come grazia, cioè il tempo inteso come occasione che Dio mi dà per vivere questo momento come luogo in cui lo incontro. Questo è il Kairos, che di per sé vuol dire tempo, ma ha tutto questo contenuto significativo, quindi che già in questo tempo di grazia, che è il tempo di adesso, proprio adesso, che è il tempo della gioia che Dio ti dà, già tu sei qui nella vita eterna, quindi è già cominciato, già qui lo vivi questo. Se tu hai lasciato tutto, cioè se tu hai tagliato tutti questi legami e vivi una dimensione più grande di amore pieno, alla fine non sei più legato a nulla, perché diventi padrone di tutto, perché Dio ha riempito il tuo cuore, e quando tu hai l'amore con la A maiuscola dentro di te, il mondo è tuo, diventi capace di vivere in maniera nuova, il tempo è già cominciato, la vita eterna, e poi la vita eterna, cioè la vita definitiva nel tempo che verrà. E dopo un'altra volta, vedete, qui c'è scritto in italiano, nel tempo presente e nel tempo che verrà. Uno dice, ma allora è la stessa parola? No, perché nel primo caso è Kairos tutto, nel secondo è Aioni, Ento Aioni, che è un'altra cosa, di per sé non è il tempo, ma è il secolo, cioè secolo che verrà, cioè quell'avvenimento nuovo che saranno i cieli nuovi, la terra nuova, la nuova Gerusalemme. Quando in greco si dice gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli, aionon to anton aionon, quindi i secoli, il secolo inteso come non centinaia di anni, ma secolo inteso come epoca nuova, tempo nuovo, avvenimento nuovo, evento nuovo, Gerusalemme nuova. Ecco, io faccio di qualcosa di nuovo. Ecco, alla fine Gesù è ancora, ti sta riproponendo ancora questo andare oltre. Adesso vivrai questo e lo vivi già, però guarda che Dio, se tu ti apri a Lui, Lui ti spinge sempre ad andare oltre. Ci sarà qualcosa di oltre che riempirà la tua vita, qualcosa di bello. Ecco, come vedete, il Signore da una parte ti mette nella verità, dall'altra parte non ti deprime, non ti mostra la montagna e ti dice sei proprio cretino, lì non ci arriverai mai, ti fa vedere la montagna e ti dice guarda che io sono con te, da solo non ce la farai mai, ma tu non solo ci arriverai, ma sarai felice di arrivarci con me. Questo ci dilata il cuore, vedete che Gesù è il vero maestro buono. Maestro buono, non un maestro qualunque, non un maestro che dice ragazzo mio, ma tu hai scelto di fare architettura ma devi fare lo spazzino, lascia stare queste cose perché, no? Oppure, ma tu volevi fare belle arti, ma guarda che potevi semplicemente farlo in bianchino, basta, che belle arti, prendi la pennellessa e vai, altre cose non puoi fare. E invece no, Dio non fa così, non ti deprime mai, ti dice è vero. Hai tanti limiti, sei come il cammello che vuol passare per la cuna di un ago, ma se ti affidi a me questo diventerà possibile. È veramente un padre, questo è tipico del padre, il padre che ti spinge ad andare oltre, dice figlio mio guarda che sei grande, vai avanti che ce la puoi fare perché io sono con te, io ti benedico, cioè dico bene di te, mentre noi diciamo male di noi, diciamo sono un cretino, non ce la farò mai, guarda che punto sono sempre il solito stupido, Dio dice bene, Dio dice io sono con te, mi prendo cura di te, ti voglio bene, sono al tuo fianco, e quindi ci incoraggia, perché la benedizione ci spinge ad andare oltre, mentre la frustrazione ci fa sedere in terra a piangere su noi stessi, a diventare delle Cassandre che buttano via delle lacrime inutili. E quindi un po' come è successo a questo dignitario, a questo funzionario, il quale alla fine rimane sempre nelle doglie del parto senza partorire nulla, se non vento, come dice Isaia. No? Abbiamo sentito le doglie, ma abbiamo partorito vento. Una roba, bel parto. Adesso diremmo una scorreggia, cioè nulla. Ecco, partorire vento, cos'è se non questo? Alla fine ecco... un bluff, no? Un put, Allora comunque lasciamo perdere. Uno in particolare, ecco, per dire che alla fine rischiamo di avere questi grandi desideri che si trasformano nel nulla, in un flop, perché? Ma perché non l'abbiamo consegnati a Lui? Perché non abbiamo permesso a Lui di operare nella nostra vita? Perché siamo sempre lì a girare intorno al nostro ombelico e a piangerci addosso? Ecco, chiediamo al Signore il coraggio di andare oltre, e scusate le mie banalizzazioni che forse sono un modo molto concreto per dire, guardate che il Vangelo è qualcosa che tocca l'oggi e non chissà che cosa.